Seconda domenica di Maria Latella.
Buona domenica, ci sono talmente tante cose di cui parlare questa domenica, a conclusione di una settimana davvero ricca di cronaca politica, che non potevamo che scegliere un interlocutore col quale poter affrontare di tutto, dalla politica interna a quella internazionale e anche un po' di storia. Insomma, avete capito che prendiamo il caffè della domenica questa settimana con Bruno Vespa, che è giornalista, autore, scrittore, ha in libreria pubblicato da Rai Libri e Mondadori Hitler e Mussolini, l'idillio fatale che sconvolse il mondo e il ruolo centrale dell'Italia nella nuova Europa. È un titolo sintesi di tutto. Bruno, buona domenica.
Anche a te, Maria. Sì, beh, sintesi di tutto, perché c'è una prima parte storica che occupa, direi, due terzi del libro, e poi una parte di strettissima attualità, proprio chiusa nei giorni scorsi. Insomma, ecco, il libro è uscito 20 giorni fa ed è aggiornato fino al giorno precedente.
Qual è la fascinazione che ancora resiste per questi due controversi personaggi con storie diverse e finali tragici per entrambi, Hitler e Mussolini?
Beh, la fascinazione è un termine forte, perché sono due personaggi fortemente drammatici, evidentemente. Beh, in Germania, vedi, tutta la storia tedesca ruota, la storia parlamentare tedesca ruota intorno alla Repubblica di Weimar. Cioè, è complicatissimo mettere in crisi un governo tedesco, lo sta vedendo poi, a meno che non si arrivi alla incompatibilità assoluta come tra Scholz e i suoi alleati, ma e quindi sono le elezioni anticipate, ma in Germania tutto è costruito per non andare a elezioni anticipate, visto che, come io racconto nel libro, Hitler è andato proprio come è arrivato al potere per lo sfinimento della Germania, dove si votava continuamente, cambiava i governi uno dietro l'altro, elezioni una dietro l'altra con la Repubblica di Weimar. Il percorso di Mussolini paradossalmente è stato più lineare, anche se evidentemente la sua ascesa al potere è stata determinata dal biennio rosso, insomma, e cioè dall'idea dei socialisti massimalisti di instaurare in Italia i soviet, che erano stati appena istituiti nell'Unione Sovietica. E più lineare nel senso che però anche lì c'era lo sfinimento, per cui anche persone che poi sono state fortemente antifasciste alla fine dicevano: beh, insomma, adesso pigliamoci un po' di Mussolini e poi lui mette le cose a posto e poi torniamo noi. E invece si sbagliavano, perché non sono più tornati, insomma, per 20 anni.
Hai accennato al tormento che queste settimane vede la politica tedesca al centro di crisi di governo e possibili nuove elezioni probabilmente a marzo,
a febbraio,
e vedranno appunto probabilmente il partito di Merz, che è stato il partito di Angela Merkel, probabilmente vittorioso, così
con un cancelliere che era il grande nemico di Angela Merkel, perché Friedrich Merz ha lasciato la politica per colpa della Merkel. È diventato miliardario come uomo d'affari e poi è tornato ed è in qualche modo, salvo imprevisti, il cancelliere designato, insomma.
A volte ritornano, come il conte di Montecristo.
Sì,
sta tornando,
però,
anche Angela.
Parla, è uno tostissimo, è uno che parla dell'immigrazione come Salvini, cioè tutto ogni cosa, se l'uno parla come l'altro. E questo spiega anche il mutamento, per dire che tutto si tiene in maniera spettacolare, il mutamento della politica europea e il ruolo dell'Italia e della Meloni nella politica, della politica europea, proprio perché la Germania si è spostata fortemente a destra.
Hai visto anche tu, nell'intervista che Angela Merkel ha dato al Corriere della Sera, che l'ex cancelliera tedesca nega di essere stata in qualche modo l'ispiratrice della caduta di Silvio Berlusconi. È una versione che ti convince, tu che hai spesso parlato direttamente con Berlusconi fino all'ultimo?
Io credo che lei dica una piccola bugia, nel senso che Napolitano ci aveva pensato per conto suo, ma che la Merkel volesse una situazione più stabile in Italia, questo non si è detto per nessuno, che poi l'abbia detto esplicitamente, che poi l'abbia fatto capire. Però insomma, non è che Napolitano facesse quello che gli diceva la Merkel, però insomma, diciamo che la posizione della Merkel contava e Napolitano ha fatto quel che ha fatto. e che in qualche modo induce questa maggioranza a scegliere, poi non so con quali esiti, a scegliere il premierato.
Proprio per vedremo, beh sì, vedremo per se evitare, ci si arriverà.
No, per evitare appunto che il Presidente della Repubblica possa fare le cose che hanno fatto per ultimo Napolitano e per primo Scalfaro, e cioè determinare loro delle maggioranze che sarebbero state diverse da quelle elettorali.
C'è ancora questo rischio secondo te?
Quale rischio?
Il rischio che si determinino maggioranze diverse da quelle che sono uscite alle urne?
Non lo puoi dire, con Mattarella direi di no. Con Mattarella direi di no, però voglio dire, se non c'è una norma e si è dimostrato a tanti anni di distanza, prima con Scalfaro, insomma, dico, il bastone di Bossi fu fatto con la garanzia di Scalfaro che non avrebbe sciolto il Parlamento, e al tempo stesso Berlusconi sarebbe andato in condizioni normali alle elezioni anticipate. La cosa sorprendente è che tutti avevano paura dello spread, poi viene fuori Draghi e dice che no, assolutamente il governo Monti si poteva evitare e che lo spread sarebbe stato tenuto sotto controllo. Quindi insomma ci sono state due violazioni in qualche modo di quella che è la normalità democratica, e questo per iniziativa del Presidente della Repubblica. Ora ripeto, non so che fine farà il premierato eccetera, però sicuramente questa è una anomalia italiana, è un unicum italiano che non succede da nessuna parte, come non ci sono da nessuna parte i governi tecnici, buoni o cattivi che siano.
In Fratelli d'Italia si è tornati a parlare della fiamma tricolore con un'intervista che ha dato il ministro Ciriani, che ha fatto in qualche modo intravedere un dibattito in corso, ipotesi confermata anche da un'altra intervista del ministro Lollobrigida al Foglio. È possibile che questo dibattito vada oltre le interviste e ci sia qualcosa di concreto da qui alle prossime elezioni politiche, che la fiamma scompaia dal simbolo di Fratelli d'Italia?
Francamente non ne ho la più pallida idea. Le prossime elezioni politiche saranno, se tutto va normalmente, fra 3 anni, in 3 anni in Italia può succedere di tutto, ma insomma ricordiamoci che la Meloni è stata votata in presenza della fiamma, e se oggi il 30% degli italiani, grosso modo quasi il 30% degli europei, ha votato per quel partito, quelli nostalgici credo che siano una minoranza infinitesimale, insomma. Quindi poi non so, sarà lei e sarà il partito a valutare quando saranno i tempi utili per eliminare anche questo ultimo retaggio del passato, nel quale peraltro, insomma, al di là di qualche intima nostalgia di qualcuno, nessuno si riconosce più.
Come in pratica ha detto anche Lollobrigida. C'è un altro partito, Bruno, che è in pieno dibattito, anzi, che sta votando per la Costituente fino a oggi pomeriggio, oggi domenica alle 15, il Movimento 5 Stelle è in piena e aperta divaricazione tra chi si sente dalla parte di Conte e chi invece pensa che il fondatore Beppe Grillo debba continuare ad avere il suo ruolo di garante. Conte ha messo sul tavolo la sua leadership. Se la caverà?
Ma intanto il libro Conte e licenzia Grillo, il mio libro, e cioè annuncia che gli toglie lo stipendio a fine dicembre, quindi tra qualche settimana, e soprattutto non lo riconosce più come garante, perché lui dice, mi ha detto, noi gli davamo lo stipendio non come, perché io dicevo, ma scusate, ma non è anomalo pagare un garante? Lui dice sì, tanto anomalo, noi lo pagavamo non come garante ma come comunicatore, siccome lui sta facendo comunicazione contro di noi gli togliamo lo stipendio. E poi comunque il rapporto, io gli chiedo, ma allora è una rottura irreversibile? E lui risponde sì, è irreversibile, perché Grillo ormai sta lottando contro di noi. Adesso non so, stasera vedremo i risultati, insomma, però il partito mi pare largamente in mano a Conte. Adesso vedremo, perché interpretare le sfumature del Movimento 5 Stelle, insomma, è una roba di altissima specializzazione. Quindi vedremo stasera un momento come andrà la questione, terzo mandato, garante, tutta una serie di cose complicate nelle quali non mi pare prudente addentrarmi, però che Conte abbia in mano il partito mi pare abbastanza evidente, insomma. Partito
così come dopo le ultime due vittorie,
ecco, scusami.
No, stavo dicendo, così come dopo le ultime due vittorie in Emilia-Romagna e in Umbria, insomma, il Partito Democratico sembra saldamente nelle mani di Elly Schlein. Che ne pensi?
Direi di sì. Sicuramente direi di sì, anche se il nuovo presidente dell'Emilia Romagna, De Pascale, è un autentico riformista. E tanto è vero che ha annunciato e sta facendo, credo, prendendo subito contatti con la Meloni, innanzitutto per il commissariamento della regione, per l'alluvione, eccetera, per una persona aperta al dialogo. Cioè, voglio dire, mentre nel sud tutte le cose ambientali hanno delle sofferenze di cui poi il paese paga il conto, lui il rigassificatore se l'è preso da sindaco di Ravenna, se l'è preso senza battere ciglio, e non mi pare che stia rovinando ambientalmente Ravenna, insomma, cioè è una persona
altrimenti
solida,
non l'avrebbero seria. Votato probabilmente, eh?
Ma sì, ma è un vero riformista, insomma, è un vero riformista, quindi lui è molto più moderato della Schlein, però oggi comanda la Schlein e devo dire che i risultati elettorali ne hanno dato ragione, quindi anche perché lei intelligentemente alle europee ha messo in lista persone a acchiappavoti che sono molto riformisti, insomma, no? da De Caro a Zingaretti, insomma, voglio dire, non proprio delle persone, direi, dure politicamente come lei, aperto anche agli altri.
Ci fermiamo qualche secondo e tu hai accennato alle europee e andiamo a vedere che cosa è successo questa settimana di importante in Europa.
Il caffè della domenica.
Eccoci, stiamo prendendo il nostro caffè, il primo caffè della domenica mattina con Bruno Vespa e abbiamo accennato, ha evocato l'Europa parlando di Elly Schlein. Ebbene, la notizia forte, diciamo, che riguarda l'Europa di questa settimana è che Raffaele Fitto è diventato vicepresidente e è stato evidentemente un successo di Giorgia Meloni. Ora, Salvini voterà contro il bis di Ursula von der Leyen. Come può gestire Giorgia Meloni un alleato che ogni volta va in conflitto o con Fratelli d'Italia o con Forza Italia?
È un gioco delle parti, perché nella nuova Europa sarà un'Europa a maggioranze variabili. E in questo io capisco i socialisti che sono molto irritati, ma non esiste più la maggioranza Ursula, non esiste più. Tu vedrai che già si è visto con la deforestazione che il Partito Popolare Europeo ha votato insieme con i conservatori della Meloni e con i patrioti, e quindi anche con Salvini. Quindi sull'immigrazione e sulle questioni ambientali tu vedrai che per tutta la legislatura ci sarà una maggioranza diversa, quindi Salvini strilla di qua eccetera, però cerca di entrare nel gioco. Quando lui nel libro mi dice io cerco di portare in Europa la maggioranza che sta in Italia, si spinge troppo oltre perché così non è, ma mentre lui lamenta sempre nel libro non ci hanno dato nemmeno uno strapuntino, devo dire, non gli hanno dato nemmeno la bicamerale per l'infanzia, per capire, voglio dire, cioè loro non hanno nessun tipo, sono stati esclusi da tutto, anche dagli incarichi minori, però nonostante vengano messi in quarantena, i loro voti servono per sommarsi a quelli dei popolari e dei conservatori su dei temi molto importanti. Quindi anche loro, nonostante questa apparente esclusione, giocheranno la loro partita. Quindi voglio dire, non credo che abbia più disagio di tanti, salvo per questioni come quella di Netanyahu, in cui lui dice benvenuto Netanyahu.
Appunto, io qui ti volevo portare, Bruno, perché su una questione internazionale così delicata, dopo che la Corte Penale Internazionale dell'AIA ha emesso due mandati di arresto nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro della difesa Yoav Gallant, il primo a parlare è stato proprio Salvini, a seguito anche Crosetto, ma mentre il ministro della difesa Crosetto ha detto se venisse in Italia dovrebbe essere arrestato perché un mandato internazionale si rispetta, e Salvini ha avuto una posizione diversa, al punto che è intervenuto prima Tajani per dire la politica estera la fa il primo ministro, cioè Giorgia Meloni ed io, e poi la stessa Meloni ha frenato la divisione dei suoi. Ma tutte le volte è così, però. Tu dici che è un gioco delle parti, ma su temi internazionali può diventare
Nessuno se ne occupa più di tanto, perché la politica estera la fa la Meloni e semmai la fa Montagnani, quindi il problema è irrisolto. Dopodiché è chiaro che se Netanyahu viene in Italia viene arrestato d'ufficio, perché voglio dire, noi aderiamo, quindi o noi usciamo, non riconosciamo più la Corte Penale Internazionale, il che evidentemente non avverrà mai, oppure lo arrestiamo. Su questo non vedo, insomma, delle altre semplificazioni, insomma. Poi gli dice faremo una sintesi, ma insomma, poi dice, Salvini gioca una partita apparentemente spericolata, dopodiché quando si tratta di votare, tant'è vero che sulle armi, quando io gli chiedo, vabbè, allora come vi mettete adesso con un altro, dice no, questo voterà anche il 10° pacchetto Salvini. Poi lui dice no, non voterò l'11°, dice non ci sarà bisogno dell'11°, perché Trump risolverà il problema prima, e magari vediamo come, eccetera. Quindi non dice mai mi dissocio al governo, nota, non si dissocia mai. Gioca la sua partita, poi il governo va avanti per conto suo.
A proposito di partite, la prossima saranno le regionali, nel 2025 si vota in 6 regioni e il Veneto è oggetto di desiderio di vari partiti della maggioranza. Diciamo che la competizione è interna alla maggioranza. Chi avrà la meglio, secondo te? È possibile che Meloni alla fine decida di lasciarlo alla Lega?
Sì, perché lei vuole la Lombardia. Quindi
tutto questo accendersi di competizione è molto più, come dire, una cosa giornalistica che non è la realtà.
Secondo me la Meloni vuole la Lombardia e anche si può capire, insomma, no? Che in Lombardia la Meloni ha preso, vado a memoria, all'Europea il 37% e la Lega ha preso il 13%. Quindi voglio dire, è anche legittimo ed è abbastanza singolare che con questi rapporti di forza ci sia una regione a Forza Italia che è Piemonte e 3 regioni alla Lega, che sono la Lombardia, il Veneto, il Friuli, Venezia Giulia. Quindi voglio dire, dopo Zaia se lo terrà la Lega verosimilmente, ma sarà difficile dire di no alla Meloni sulla Lombardia.
E sempre per restare alle cose domestiche, siamo partiti da Hitler e Mussolini e arriviamo, mi spiace quasi farti questa domanda, ma insomma, a De Luca, Vincenzo De Luca, terzo mandato, mi ci hai fatto arrivare parlando di Veneto, terzo mandato, si dice sempre che Zaia lo vorrebbe e De Luca certamente lo vuole, al punto di essersi messo apertamente contro Elly Schlein. Come andrà a finire questa partita del terzo mandato, in particolare rispetto alla questione De Luca Schlein?
Allora, il terzo mandato non è per De Luca, il terzo mandato semmai è per tutti, che peraltro per Zaia sarebbe il quarto. Per quanto ne so io, allo Stato non se ne parla, però poi sai, può esserci una decisione all'ultimo momento, insomma, però allo Stato è chiuso. E non credo sia interesse di nessuno, perché voglio dire, se decide di lasciare il Veneto alla Lega, Zaia potrà avere un successore, potrà avere un successore leghista. E per quanto riguarda De Luca, ma insomma io non credo che si strappi i capelli, non lo so, questa è una decisione sostanzialmente bipartisan, ma allo Stato, forse però non sono informato, ma allo Stato non mi pare ci sia aria di terzo mandato.
Senti, il tuo libro è appunto dedicato per 2/3 a Hitler e Mussolini, ma c'è una parte appunto che è il ruolo centrale dell'Italia nella nuova Europa. Vogliamo finire con appunto un minuto per capire perché questo ruolo centrale dell'Italia, come da titolo del tuo libro?
Ho tenuto in sospeso la parola centrale fino al 17 settembre, quando è stato nominato Fitto, perché con la nomina di Fitto la centralità italiana è evidente, insomma, perché se no, voglio dire, lì io racconto anche il retroscena di quella storia, cioè la Meloni non poteva votare con i socialisti e verdi, perché aveva detto che non voterò mai con i socialisti e verdi, anche se adesso evidentemente avendo Fitto dentro il 27 settembre ci voterà, ma al tempo stesso non lo ha detto. Perché se lei si fosse dichiarata a favore della von der Leyen, la von der Leyen sarebbe preso un sacco di franchi tiratori da parte dei socialisti e dei verdi stessi. Quindi ha fatto una vilissima operazione subacquea in cui Fitto lo voleva il Partito Popolare, lo voleva fortemente la von der Leyen e naturalmente lo voleva la Meloni. Perché? Perché è uno stimato da tutti, perché conosce perfettamente i dossier, perché a Bruxelles si muove come a casa sua. Quindi è stata una vittoria diplomatica e politica della Meloni molto importante, ma mi fa piacere che anche sulla spinta di Mattarella prima e poi anche di Prodi e di Monti lo abbiano votato anche i democratici italiani, perché è una vittoria italiana. Adesso poi possiamo pure scherzare, perché c'è un portafoglio sulla coesione di 398 miliardi, poi ha la sorveglianza sull'agricoltura che ha altri 400 miliardi, sì. E poi il PNRR in condominio con Dombrovskis, e poi il turismo, e poi i trasporti, e poi la politica del mare, in maniera indiretta queste. Come si fa a dire che non sia questa un'occasione per l'Italia? Francamente mi sfugge, insomma.
Grazie a Bruno Vespa che ha preso con noi un caffè mattutino qui a Radio 24. Vi ricordo che è in libreria il suo ultimo libro, Hitler e Mussolini, l'idillio fatale che sconvolse il mondo. E poi, come avete visto, c'è anche il ruolo centrale dell'Italia nella nuova Europa. Buona domenica, Bruno.
Buona domenica a te, Maria, e agli ascoltatori. Ciao.